non si fa. C'è chi ha capito, chi ancora non lo sa. Chi vuol sapere che cosa succederà? Il re ha lasciato stanotte la città. Quelli informati hanno detto che non tornerà. C'è chi ci crede, chi dubita si sa.
Buon pomeriggio e bentornati alle nostre
notizie vitali.
Bentornati con noi in questo mercoledì 2 luglio, finalmente un po' di fresco ci voleva.
Veramente sì, e adesso stavo meditando di prendere una sciarpa un po' più grossa.
Potrebbe essere il caso, perché data la
voce,
stagione
la voce
ci
si rovina.
Metti che uno prenda un colpo di freddo.
Sì, e poi è la tua età, Paolo.
Hai ragione, bisogna riguardarsi.
Guardarsi e riguardarsi almeno un paio di volte.
Ma soprattutto ascoltarci.
Questo è importantissimo.
Importantissimo.
Non si affronta l'estate senza la frescura delle nostre notizie vitali.
Se non ci avete riconosciuto, lei è Simona.
E lui è Paolo.
E siamo qui per passare con voi questa mezz'oretta e partire subito con la prima notizia vitale di oggi, che riguarda il sostenimento degli esami di maturità.
Notte prima degli esami.
Eh sì, perché in questo momento è periodo di esami. Però la notizia di oggi, a differenza di quanto qualcuno malpensante potrebbe pensare, non riguarda il discorso esami, Covid, così. No, è un pochino più particolare.
Esatto, parla di non arrendersi mai.
Bisogna sempre andare avanti e perseguire i propri sogni. E questo hanno fatto 3 nonni.
In Puglia hanno affrontato da poco l'esame di terza media.
È un esame importante, specialmente sì, per chi per vari motivi nel periodo della vita in cui aveva affrontato la scuola media o la scuola elementare non aveva potuto proseguire gli studi e quindi non aveva potuto sostenere questo esame, che uno dice vabbè è banale, ma forse adesso lo è, ma magari tanti anni fa non era così.
Tanti anni fa, pensate, ci poteva essere la guerra. Tanti anni fa, pensate, le donne non erano considerate come gli uomini. Invece adesso ogni tanto, adesso un pochetto,
adesso forse.
E speriamo sempre meglio, ecco, speriamo sempre di essere considerate sempre più uguali,
okay? Assolutamente
nelle
sì,
nostre bellissime differenze tra i sessi.
Di questi 3 nonni, 2 effettivamente sono donne, una è Imma Scarciolla di 69 anni,
una è Domenica Nettis di 78
e udite udite, sul gradino più alto del podio, per un discorso ovviamente solo di età, c'è Nicola Bellacicco di 86 anni.
La cosa bella di questo, fondamentalmente, non è tanto il ridere come possiamo fare sul fatto che 3 signori prendono l'esame, la licenza, no? Media, ma il fatto, la forza, che è questo che sottolineiamo spesso in
certo,
questa trasmissione, che possono avere le persone indipendentemente dall'età, anzi, nonostante l'età, che ti tenderebbe a frenare dicendo beh vabbè ma non importa, è ormai andata così, che sono quelle frasi che se me le dite in faccia poi scappate perché a me dà fastidio.
Ma io non voglio esserci quando questo succede, ve lo dico,
esatto.
Meglio essere da un'altra parte.
No, scherzo, però effettivamente
io no.
Vabbè, scherzo, ma non troppo. Questa è la dimostrazione, queste 3 magnifiche persone sono la dimostrazione che un sogno può essere realizzato a qualsiasi età e che non, niente se non noi stessi può frenarlo.
Noi stessi dobbiamo fare in modo che anche gli eventi esterni che possono succedere e possono rappresentare comunque degli ostacoli, beh, siano comunque ostacoli che col tempo, senza fretta, senza angoscia, ma col tempo possiamo superare per andare avanti verso i nostri sogni. Beh, il sogno di queste tre persone era proprio quello di terminare un loro percorso di studi che avevano cominciato e che appunto, come avevamo detto, per motivi diversi non avevano potuto realizzare. Per esempio, Nicola Bellacicco non aveva potuto continuare gli studi a causa della guerra. Lui era un bambino quando stava facendo ancora la scuola, aveva 9 anni, in quel momento lui stava facendo la terza elementare, ma pensate che doveva fare 7 chilometri a piedi all'andata e 7 chilometri al ritorno per andare da casa sua fino alla scuola che era in paese. Ora, nel periodo della guerra, con il coprifuoco, con l'occupazione, questa distanza era una distanza incolmabile. Quindi lui inevitabilmente ha dovuto smettere. Poi, finita la guerra, sono arrivate altre circostanze e lui non ha potuto proseguire.
Volevo dire soltanto una cosa. Pensate adesso a un ragazzino, bambino di 9 anni, e ditegli: tesoro, per andare a scuola a piedi da qui alla scuola 7 chilometri, parti?
Non c'è problema, PlayStation tutto il giorno.
Pensate anche a quello che ci siamo anche disabituati a fare,
certo.
Anche a camminare, siamo abituati ad avere moltissime comodità, si è andate diciamo da un momento di estremo disagio, direi, a un momento di super agio, al punto che non muoviamo neanche un dito se non abbiamo una macchina o qualcosa, no? Le due donne cosa è successo? La signora Domenica fu obbligata dal papà a interrompere gli studi e a lavorare in campagna, perché chiaramente era anche un problema economico, non avere soldi, non si poteva permettere di non lavorare, perché lavorando chiaramente, cioè, erano due braccia in più molto, molto spesso. Era importante lavorare, quindi spesso le persone venivano costrette, no, tu a scuola non ci vai e lavori. E la signora Imma invece aveva lasciato la scuola perché non si sentiva in grado. Secondo voi, quanti di noi lo pensano spesso? E quanto spesso siamo spinti a pensare che non siamo in grado, che non siamo capaci, che non possiamo farcela e ci fermiamo? Ecco, io faccio un plauso triplo alla signora Imma, perché nel corso della sua vita ha superato questa paura di non essere in grado e, nonostante l'età che avanzava, lei ha scelto di andare avanti, di tornare indietro per andare avanti. È fantastica. Lei ha detto che è orgogliosa. Sinceramente, cara signora Imma, guardi, io sono orgogliosa per lei, perché ritengo che delle persone come lei, come la signora Domenica, come il signor Nicola, facciano diventare il mondo un posto migliore, perché il non arrendersi, come si diceva prima, il superare degli ostacoli che possono essere psicologici, tipo non sono in grado, che possono essere economici, tipo no, vai a lavorare e quindi la scuola non è importante, no? Che cos'è poi la scuola? L'importante è lavorare, oppure inconvenienti grossi come una guerra che ti costringe a smettere, quindi poi a non riuscire più a poter accedere alla scuola. Sono tutte situazioni che possono essere superate e voi ce lo state insegnando. C'è solo da imparare da voi, anche dalla scuola, ma molto da voi.
E oltre che da imparare, diciamo, la loro forza d'animo che li ha spinti, anche le loro tesine comunque sono tesini interessanti da cui c'è da imparare. Il signor Nicola ha scritto una tesina in cui, considerando appunto il momento, ha paragonato il Covid con le altre pandemie della storia: l'influenza spagnola, la peste di Manzoni, la signora Domenica, in linea anche questo un po' con il periodo economico in cui siamo, insomma, un po' invischiati già da un po' di tempo, ha parlato del boom economico degli anni 60. Quindi anche queste notizie interessanti.
E la signora Imma ha scritto una tesina sull'immaginazione e ha praticamente sentito quanto in questo percorso di studi ci sia bellezza nel poter studiare. Ora, io insegno Simona, io sono Simona e insegno a teatro anche ai ragazzi, e quando io dico a loro che per me studiare è una cosa meravigliosa, mi guardano con un tanto d'occhi che quasi gli escono dalle orbite.
What?
Esatto.
Cosa stai dicendo?
Questa è un po' l'espressione degli occhi. Più o meno cose del genere. Quello che io voglio trasmettere loro è che studiare, crescere e imparare sono elementi, per quanto mi riguarda e la mia opinione personale naturalmente, importantissimi per continuare anche la nostra vita in un bel modo, in un modo pieno.
Tutto questo è successo in Puglia, nell'istituto comprensivo Carano Mazzini di Gioia del Colle, dove queste tre persone hanno sostenuto appunto questo esame davanti alla commissione di 9 docenti, ovviamente assistiti dalle loro famiglie, che erano
orgogliose,
emozionati come una famiglia, tra virgolette, con un'età diciamo più tradizionale, assiste all'esame di maturità o di laurea del proprio figlio. In questo caso la famiglia ha assistito all'esame del loro nonno.
Bellissima,
che ha superato l'esame di terza media, o della loro nonna, ovviamente, nonno, nonna.
Ci tengo a dire che i tre anziani sono stati seguiti e supportati negli studi dagli educatori del centro aperto polivalente per anziani, che li ha seguiti nel progetto che si chiamava A Scuola Media 80.
Media 80 è carina come gioco.
Media 80 di anni. Molto complimenti anche a loro, perché probabilmente sono riusciti a spronarli, ad aiutarli a capire quanto per loro potesse essere importante questo risultato.
A tutti questi complimenti se ne aggiunge un altro, perché comunque non dobbiamo dimenticare che il periodo è stato il periodo del lockdown.
Grande periodo!
Nonostante questa situazione, loro comunque hanno mantenuto il loro proposito di arrivare a questo, come tanti altri studenti hanno fatto le lezioni online, quindi dotati di supporti tecnologici che magari c'entrano poco con la loro età, invece loro sono andati avanti lo stesso e hanno portato a termine il loro percorso. Quindi
tanti complimenti
veramente a
grande,
queste tre persone, tutta la nostra stima.
Esatto, prendiamo spunto da loro.
Lot of love.
E continuiamo la nostra carrellata di notizie vitali. Prendiamo l'aereo e andiamo a Caracas. Cosa è successo a Caracas? Tante cose, suppongo. Però
è stato un autobus, ha aperto una porta.
Per esempio, cioè una signora ha detto ciao alla sua amica.
Uno tante starnutito.
Sì, a volte capita. Ma nel frattempo è successo anche che un artista ha avuto un'idea particolare. La sua idea era di voler sensibilizzare sul tema dell'inquinamento. Ma come lo ha fatto? Ha creato un enorme murale. E uno dice, vabbè, sai quanti ce ne sono, composto da 200.000 tappi di bottiglia.
Ah, però, ha dovuto bere un po' di Coca-Cola per fare una roba del genere.
Guarda, io non apprezzo particolarmente la Coca-Cola.
Ma perché
no.
I tappi di bottiglia, mi è venuto in mente quello, però insomma...
Io non so, avevo pensato...
Un po' di bibite.
Avevo pensato alla birra, forse perché sono più... Vabbè, no, non è vero perché sono...
Ah, perché tu bevi tanta birra, non mi sembra.
No,
però...
sono anche allergica.
Io non bevo
birra,
la Coca-Cola, bevo la birra.
Io bevo l'acqua e il tè.
L'artista è Oscar Olivares, un ragazzo di 23 anni. Il posto in cui ha compiuto questa opera d'arte è El Hatillo, che è un quartiere degradato di Caracas in Venezuela. Lui praticamente ha creato questo murale, che è il più grande nel suo genere in Venezuela, ma comunque uno dei più grandi anche in tutto il Sud America. Pensate, lungo 45 metri, l'altezza varia dai 3 ai 7 ed è spettacolare, è comunque un perfetto esempio di riqualificazione urbana in un'area comunque complicata, perché parliamo di un quartiere degradato.
Esatto, perché è un quartiere sommerso da spazzature, da rifiuti, e proprio questo probabilmente ha dato l'idea a Olivares di fare questa, di come recuperare dalla spazzatura tutti questi tappi, che dà proprio l'idea di qualcosa di stappato, di tolto, di lasciato andare, e invece costruire un'opera d'arte, quindi proprio una trasformazione, no? Quasi alchemica.
Oscar ha impiegato 3 mesi a completare il suo coloratissimo murales ed è stato aiutato da un team di operai
e dal contributo del Movement in Architecture for the Future e dalla ONG Ocospiri, che si occupa di ripulire l'ambiente e di riciclaggio per rendere il mondo più verde.
E pensate che tutti i cittadini in realtà potevano essere coinvolti nella realizzazione di questo progetto e dare un aiuto concreto. Bastava vedere l'artista all'opera e chiedergli se uno poteva dare una mano. Quindi chiunque poteva collaborare dando un proprio spontaneo contributo.
Quindi sì, l'ha fatto Oscar, l'idea di questo Oscar, però... la cosa importante è che molti hanno partecipato, quindi probabilmente si sente che è di tutti i cittadini, ecco.
Anche perché i cittadini potevano partecipare sia diciamo arrivando e posizionando i tappi dove ovviamente il progetto prevedeva che andava il tappo di quel determinato colore, oppure portando tappi che potevano poi essere utilizzati. Quindi in questo modo c'era anche una forma di raccolta differenziata dei tappi di bottiglia.
E quindi è anche una sensibilizzazione, no, dei cittadini sui temi appunto che riguardavano questo, quindi sull'ecologia, sulla salvaguardia dell'ambiente e sull'importanza appunto del riciclo.
Ognuno poteva dare il suo contributo per l'opera, ognuno può dare il suo contributo per l'ambiente, diciamola così. Il messaggio voleva essere questo.
Il messaggio, in effetti, come dice Paolo, era questo. Ognuno di noi può mettere il suo piccolo tappo, diciamo così, dare il suo piccolo contributo, fare il suo piccolo passo perché questo mondo vada nella direzione della natura. Ma lo scoop di oggi, ragazzi, sono anche un po' emozionata, devo dire, perché insomma è un po' il mio mestiere anche intervistare gli artisti, perché chi conosce Radio 403 lo sa, abbiamo una trasmissione che conduco che si chiama Golosi d'Arte e che adesso è in pausa estiva, ma abbiamo voluto fare un'eccezione per intervistare l'artista. Abbiamo qui Oscar Olivares. Buongiorno Oscar.
Buenos días.
Anche a lei e alla sua famiglia. Bene, le volevo chiedere un po' che sensazioni, no, ha provato nel creare questa grande opera.
Todo bien, todo bellissimo. Questa opera viene dal corazon, è stata una opera grande, un'opera importante, una opera ecologica. Io sto molto contento, molto contento.
Mi fa molto molto piacere. Quest'arte per lei che cosa rappresenta, oltre a questa grande felicità che si vede sprizza un po' dai tutti i pori?
La parte più stimolante di quello che sta dietro a questo mural è la sua preparazione, in particolare la raccolta dei tappi di tutti i colori, bellissimi colori, il rojo, il giallo, tutto bello. È stato frutto fatta da tantissime persone che hanno collaborato tutto insieme, e questa è arte fatta da non solo un artista ma da tutta la popolazione. Evviva la popolazione!
Evviva la popolazione!
Evviva la rivoluzione!
Non c'è da niente!
Scusi. Evviva todos!
Evviva te! Evviva il murales!
Evviva il murales!
Evviva l'ecologia! Salutiamo questo grande artista e anche molto, diciamo, come dire, espansivo, perché voi, fortuna vostra, non potete vederlo, ma si muove che sembra una ballerina di flamenco.
Olé! Buenos días a todos, hasta luego, hasta la vista, hasta la victoria siempre.
Benissimo, a presto, la rintervisterò forse un giorno. Beh, Paolo, che ne dici di questo personaggio che abbiamo avuto qua?
Molto, molto, molto interessante questo personaggio che abbiamo avuto qua.
Molto, molto, molto. Beh, anche se un po' lo spagnolo, sai, c'è quel che un pochino ti coinvolge.
Gli italiani, no? Sono i meglio. Comunque l'opera è un mix tra uno stile che si ispira molto a un artista molto noto.
Comunque, Paolo, volevo dedicartela. Tu sei pazzo, mica Van Gogh.
Non è vero per niente.
Sì, amore, ma dopo prendi la pillolina.
Il mix è comunque, appunto, dicevamo, tra uno stile di Van Gogh e elementi caratteristici della cultura locale sudamericana, in particolare venezuelana, come i pappagalli molto colorati e anche alcuni aspetti della città di Caracas.
Nel cielo del murale addirittura, questo non è un aspetto della città di Caracas, ma hanno voluto mettere la notte con tutte le sue luci e tutti i colori, e nel cielo del murale scompaiono addirittura due UFO che però rappresentano la connessione tra l'uomo anche e lo spazio esterno, no?
dopo questa bellissima notizia, perché comunque è bello, no? Quando c'è un'espressione di arte legata comunque a un movimento importante come quello ecologico, quindi unire queste due cose è veramente una cosa particolare.
È proprio importante. Esatto, poi trasformare, questa è per me una cosa fantastica, trasformare in una forma d'arte per me proprio è il top di gamma. Veramente complimenti a tutti quelli che si sono cimentati in quest'opera e anche complimenti al messaggio.
Da qui torniamo in Italia, ma con un link incredibile, perché dal Sud America, dove esiste il sentiero di Santiago, arriviamo a un sentiero, diciamo così tra virgolette, di Santiago, un cammino di Santiago, però italiano.
Un cammino di Santiago italiano di 7.000 chilometri.
Due passi praticamente. Che cosa passi? Fai a fare? Vado a fare due passi fuori, un 7.000 chilometri così.
Ma sì, dai, che sì, cosa fai? Non ho niente da fare. Che attraversa praticamente 25 parchi della nostra penisola. Teniamo sempre a sottolineare quanto sia bellissima l'Italia anche a livello naturalistico.
L'Italia è eccezionale, ha un gran numero di parchi. Pensate che il percorso che è stato disegnato parte dalle Alpi, scende lungo tutta l'Italia e va anche nelle isole, quindi è proprio un progetto,
cioè, quindi cammini nell'acqua, coinvolgere, cammini, esatto, sulle acque, cioè, esatto, sei un novello dio.
Lo puoi fare se sei molto bravo, però
qualcuno l'ha fatto, eh? Uno l'ha fatto,
no, lo puoi fare usando il traghetto, però mentre sei in traghetto devi continuare a camminare
attorno alla nave. Spero che nessuno creda alle nostre parole, cioè, ad alcune sì, ad alcune no. Il bello di questa trasmissione è che dovete scindere, cioè dividere, tra quelle cose vere, le notizie vere che ci sono veramente,
e la demenza
che invece è propriamente nostra,
che Imbere cerca di entrare in ogni modo, perché...
Noi che cerchiamo di farla uscire, cioè lei, diciamo che lei impera, poi noi la spingiamo fuori e ci mettiamo un po' di notizie in mezzo, ecco.
Quello che è vero è che comunque questo percorso passa dalle Dolomiti, arriva fino allo Spromonte, alla Sila, c'è il Parco del Pollino, il Cilento, la Costiera Amalfitana.
Poi il Gran Sasso, i Monti Sibillini, l'Appennino Tosco e Emiliano, e veniamo anche qua, il Gran Paradiso e non dimentica le isole e il Gennargentu. Ma questo sentiero dei parchi, così è stato chiamato questo cammino, è un protocollo d'intesa sigillato tra il Ministero dell'Ambiente e il CAI, che è il Club Alpino Italiano. Una bella sinergia,
sì,
no?
È un cammino ecosostenibile, ovviamente è completamente naturale, che ha come scopo quello di promuovere e diffondere la cultura dell'ambiente e, cavolo, della biodiversità. In Italia abbiamo delle biodiversità eccezionali, perché comunque all'interno delle nostre montagne e ci sono panorami tutti mozzafiato, ma diversissimi tra di loro, così come la fauna, la flora. È proprio in ogni parco in cui vai c'è uno spettacolo a sé stante.
Sentiero Italia, infatti, collega le regioni italiane lungo la dorsale appenninica e l'arco alpino, dal nord della Sardegna fino alla provincia di Trieste. Con il sentiero dei parchi la rete di percorsi si amplia, perché c'era già questo Sentiero Italia, e si infittisce e va a abbracciare le montagne di tutta l'Italia con delle varianti. Presto includerà anche le restanti aree protette, collegando tutti i parchi, le riserve della biosfera e i siti naturalistici dell'UNESCO. Ma è fantastica questa cosa.
Bellissimo, bellissimo. L'obiettivo è ovviamente quello di riscoprire lo slow travel,
cioè il viaggio lento, quindi
Già su 7.000 km se lo fai pure slow non te finisce più, ma va benissimo.
Pensa, se
magari
li fai veloci
ti no.
Ok, c'ho mezz'oretta, che faccio?
Cosa faccio in quella prossima mezz'oretta?
La prossima volta facciamo la trasmissione mentre corriamo sul
magari,
sentiero.
Magari avere il tempo di poterlo veramente fare tutto e con calma. Ora, ovviamente, ognuno può farne una piccola parte, non è detto che debba farlo tutto, anzi, ovviamente se uno dovesse partire con l'idea di fare 7.000 km a piedi, difficilmente partirebbe, ma l'idea è proprio anche magari di farne delle piccole parti e apprezzare quindi questo incredibile patrimonio naturalistico nazionale che abbiamo. E ovviamente l'intento è anche quello di promuovere la frequentazione consapevole di parchi e riserve
che abbiamo in abbondanza, in
certo,
effetti. E poi ci sarà un passaporto, come nella carta del Cammino di Santiago, in cui si potranno collezionare i timbri delle tappe raggiunte per i 25 parchi nazionali che si possono percorrere a piedi, ci meglio, e memoria delle escursioni effettuate, che tutti sanno, c'è anche qui su nelle nostre Dolomiti, ci sono questi librettini, non so come chiamarli, appunto, che sarà tipo, che sono tipo questo, ed è bellissimo collezionare i timbrini, vero Paolo?
Eccezionale, io ci muoio per queste cose qua.
E no, fa morire tutti, fa morire.
Bisogna
tutti.
Tenermi fermo, perché io parlo, dico, beh, cosa facciamo oggi? Dai, facciamo quello. Poi oggi pomeriggio abbiamo un po' di tempo, facciamo quell'altro, coniamo quel rifugio, arriviamo a quel passo, a posto.
E sono 7000 km in 2 secondi, beh.
Guarda, li fai in un attimo, no. Mi raccomando, queste sono cose da affrontare con la consapevolezza che abbiamo dei limiti, bisogna rispettarli, ma bisogna anche divertirsi, quindi vanno fatte le cose con lo spirito giusto, con lo spirito di vedere le cose, quindi se uno va a fare un percorso, ci sono dei panorami, uno deve apprezzarli, nel senso di mi fermo, li guardo, li vivo, li sento, quindi farlo con la fretta vuol dire
non
perdere
serve.
Gran parte dello spirito sì. con cui si dovrebbe fare
è solo
muoversi, cose.
Allora esatto. Tanto vale che uno si faccia tapis roulant,
esatto.
Oh tesoro, come siamo in sinergia. Comunque per questo progetto il Ministero italiano ha messo a bilancio 35 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2033, proprio per manutenere e potenziare le reti dei sentieri di queste aree protette.
E Vincenzo Torti, presidente del CAI, ha detto che con questo progetto c'è un sogno, che è quello di unire l'Italia intera in un grande abbraccio, attraverso la percorrenza a piedi di questi straordinari territori che il nostro paese è in grado di offrire, che sono veramente veramente tanti, abbandonando qualche volta, perché serve, la strada asfaltata.
A sud e nelle isole c'è molto entusiasmo per questa cosa, è evidente, no? Perché è evidente che si sentono più uniti, perché molto spesso un'isola e al sud l'Italia tende a essere un po' più abbandonata, no? Anche da certe
sì,
idee, da
quello.
Certe, esatto. E invece questo momento si sente più partecipi, e questa è un'altra cosa buona, perché è nell'unità che siamo forti, no? E nel 2020, dice sempre il presidente, contiamo di coinvolgere le scuole e ogni scuola sarà invitata a percorrere una tappa del sentiero. Vogliamo lanciare questo splendido percorso alle generazioni future. E modo migliore non c'era che farlo attraverso i ragazzi.
Mi è venuto voglia di tornare a scuola grazie a questa notizia.
Vedi, tra quella di prima e quella di adesso, tutti a scuola, è fantastico.
Molto bello.
E passiamo alla nostra ultima notizia di oggi. C'è un canguro in mezzo alla strada, a Savona.
Beh, sì, a Savona, tipico posto in cui può capitare di avere avvistamenti di canguri. Questo animale era fuggito da un circo, non voglio andare a fare commenti sui circhi, è una realtà, diciamo, su cui non mi
io invece
trovo
voglio
d'accordo. Ma siamo politically correct e cerchiamo
io sono politically correct e detesto i circhi e spero che non ce ne siano più nel giro di adesso.
Circhi con animali.
Certo,
perché,
di questo si parla.
Ecco, una volta magari la possibilità di vedere animali esotici, una volta parlo di molti anni fa, era legata al passato dei circhi che ti facevano vedere questi animali così. Ma adesso, con l'epoca della tecnologia, dei social network, di internet, dei video, se uno vuol vedere degli animali, tra l'altro nel loro ambiente naturale, quindi anche con le espressioni più vive, più serene, più reali, ha tanti modi di vederlo piuttosto che vedere degli animali rinchiusi in gabbie, e per quanti proprietari possono averli bene, ma che hanno una libertà completamente limitata
e non
quindi,
sono nel loro ambiente naturale, perché voglio vedere cioè che in ogni parte del mondo l'essere umano si è adattato e ha giustamente conquistato quella parte e si è conquistato un luogo, ma l'animale preferisce stare dove sta, non ha fatto lo stesso percorso, quindi non è giusto che noi, questa è la mia opinione personale che io esprimo, essendo in una radio libera me lo posso permettere, non è giusto che l'animale venga strappato dalla sua casa, ma nel senso non di home, di casa nel senso affettivo, ma proprio di casa nel senso naturale della cosa, nel senso di biologico, sono nato lì
l'ambiente, sì.
Perché è il mio ambiente e vengo trasportato a caso per far divertire il primo buzzurro che mi capita a tiro. Voglio tanto bene a tutti tranne ai buzzurri.
E tra l'altro a chi potrebbe dire no, ma è un animale che è già nato in cattività, quindi nel loro ambiente non si sentirebbe a suo agio, io penso che adesso, ad oggi, esistono tante associazioni naturalistiche il cui scopo è proprio quello che di reinserire nel proprio ambiente naturale, in maniera graduale, in maniera dolce, in maniera assolutamente non traumatica, gli animali che per qualunque motivo sono stati sottratti al loro ambiente, o dalla nascita, o per degli incidenti, o per delle cause naturali, o delle cause non naturali, tipo l'uomo, però esistono queste organizzazioni, quindi qualunque animale che abbia un percorso, un trascorso di un certo tipo, può comunque essere avviato in un percorso di integrazione all'interno del proprio ambiente. Che poi sia un animale vecchio, che quindi lo possa fare per pochi anni, per pochi mesi, questo non è importante. Sicuramente meglio il proprio ambiente naturale, sicuramente per un canguro, meglio il clima dell'Australia che il clima dell'Italia o lo smog dell'Italia.
Bellissima, Savona, però vedere anche le immagini di questo canguro che saltella sull'asfalto, a me comunque piange il cuore. Poi lui poverino, chissà quanto è stato spaventato, chissà che cosa ha visto, sentito e che quanto in realtà era impaurito. Per noi ridiamo in questa trasmissione, siamo qui per questo, per alleggerire la situazione, però è chiaro che è bello dare anche uno sguardo un pochino più acuto alla situazione. Quindi sì, ci fa ridere avvistare un canguro a Savona, ma pensare al canguro, mettersi anche nei panni del canguro, quindi non dico cominciate tutti a saltellare, però cominciare a pensare un attimo a saltare su un asfalto in un posto lontano da quello che sarebbe la tua vita, anche se sei nato probabilmente fuori, chissà dove, in un circo che comunque ti trasporta da una città all'altra, ma chi l'ha detto che io canguro desidero questo dalla mia vita?
Assolutamente, ma per tornare a notizie importanti o questioni importanti, se io mi metto nei panni del canguro e qualcuno si mette dentro al mio marsupio, questo qualcuno è nei panni del canguro?
È tuo figlio, sei nel tuo marsupio.
Ah, beh, bello.
Allora, hai un figlio, congratulazioni Paolo!
Se mi metto nei panni del canguro, ho un figlio, potrei avere un figlio. Porto un figlio dentro di me.
Vedi Paolo, non puoi partorire, però puoi marsupiare.
Questo è quello che dici tu.
Siamo arrivati alla fine della puntata.
Siamo arrivati anche oggi, purtroppo, alla fine di questa puntata.
E io e Paolo vi ringraziamo sempre per l'ascolto, per la pazienza che dimostrate nel sopportare le nostre demenze.
Grazie a todos!
Ah, salve Olivares!
Olivares, vedimo.
Olivares che torna a salutare. Ciao, ciao, alla prossima.
Ciao, ciao.
Non smanazzare così, Olivares, che tiri giù tutto.
Buenas tardes!
Anche a lei e alla sua famiglia.
La sua sorella, sì.
Comunque vi ringraziamo con un sorriso, un abbraccio e a volte anche una puntina di acutezza e anche di fastidio, perché c'è anche quello, anche la vita è fatta anche di questo. E vi lasciamo il numero della radio,
certo,
di Radio 403, che come sempre è la nostra radio preferita.
Assolutamente, ma io, di gran lunga.
Sì, noi non siamo politically correct, l'abbiamo già detto.
E non siamo di parte.
No, assolutamente, per bacco. Vi lasciamo il numero della radio per scrivere commenti, per scrivere complimenti, per se volete salutare Olivares, quello che volete. Mandategli un messaggio al 320 70 32 200.
Oggi abbiamo fatto 10 e con questo bellissimo voto
10!
10! Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo.
Ciao ciao!
Ciao.
Sul giornale che sai non sbaglia.